Nel nostro primo spazio qui a Cult di quest'oggi torniamo a parlare della memoria della Shoah e delle pietre di inciampo che ormai da molti anni, dopo l'intuizione di un personaggio importante, un cittadino tedesco che ha deciso di utilizzare questi sanpietrini, così potremmo definirli, coperti di metallo con il nome di chi è stato deportato, da collocare vicino a dove abitava o a dove era stato catturato, e che si sono diffusi in tutta Europa, hanno una storia. Questa storia viene raccontata ai ragazzi da Federico Gregotti per Einaudi Ragazzi, con il libro che si chiama proprio Pietre di Inciampo, e lo ha sentito la nostra Anna Bredice. Sentiamo.
La prima pietra d'inciampo fu posta nella città di Colonia, in Germania, 30 anni fa, per ricordare la deportazione di Rom e Sinti. Da allora l'ideatore delle pietre d'inciampo, Gunther Demnig, ne ha poste più di 70.000 in tutta Europa, 2.000 in Italia. Questo libro parla di lui, l'inventore di quel piccolo sanpietrino davanti alle case dove vivevano le vittime dello sterminio nazifascista. Si inciampa nella memoria, questo è il significato della parola Stolperstein. L'autore Federico Gregotti parla di Gunther Demnig, ma anche della storia di alcune vittime in una forma di racconto in prima persona, come fosse un'antologia di Spoon River. Il libro degli Einaudi Ragazzi si chiama Pietre d'Inciampo, l'autore Federico Gregotti.
In effetti un aspetto che mi ha colpito subito della storia di Gunther Demnig è il fatto che lui, che ha fatto di tutto e sta facendo di tutto per ridare un nome, un'identità a milioni, migliaia di vittime che sono state comunque dimenticate, cancellate, spesso di lui non si sa il nome, non ci si ricorda il nome, nemmeno l'immagine. Quindi mi è piaciuto in questo libro per ragazze provare a incrociare la sua storia personale di questo artista classe 1947 berlinese, che quindi ha attraversato momenti di grande importanza della storia del Novecento, dalla guerra fredda, la caduta del muro, e alle storie poi delle sue vittime. Lui inizia un lavoro di memoria e di azione politica, di impegno, perché lui ritiene che l'arte debba essere innanzitutto un gesto politico nel senso più nobile del termine. Già dalla metà degli anni 90 si accorge che nella città dove in quel momento stava vivendo, cioè Colonia, nessuno aveva più memoria di quello che era accaduto a oltre 1.000 prigionieri di etnia Sinti e Rom che erano stati deportati. Lo colpisce questo fatto che, chiacchierando con la gente del posto, nessuno avesse traccia né ricordo di quel grande divoramento della storia. Inizia allora un'idea di cercare di riportare nel cuore della città, al di là dei luoghi deputati a fare memoria, quali possono essere i musei, i campi di sterminio, proprio portare nel cuore della città i nomi e una traccia di queste persone. Inizia a farlo stendendo oltre 20 chilometri di vernice bianca, ripercorrendo nella città i luoghi attraverso i quali sono passati e dove hanno vissuto questi prigionieri. La vernice è destinata a passare, da lì l'idea di trasformarla e di sostituirla con queste pietre d'inciampo.
Ecco, pietre d'inciampo che da Colonia poi si diffondono nella Germania innanzitutto, e poi in tanti altri paesi in Europa, e con una sorta di scetticismo iniziale, di freddezza, di diffidenza, ecco, in Germania in particolare, vero?
È vero, ad esempio nella stessa comunità ebraica di Monaco di Baviera. All'inizio viene preso con scetticismo questa idea di poter camminare, calpestare sui nomi, i nomi, le date di vittime della Shoah. In realtà l'intenzione di Demnig è ben un'altra. Lui dice: io avrei potuto mettere probabilmente questi nomi ad altezza degli occhi, sui muri, però probabilmente non avrebbe avuto lo stesso effetto. L'idea di inciampare visivamente in questi quadratini di ottone ci obbliga in qualche modo, lui lo dice, a inchinarci, ad abbassarci, a fermarci, a interrompere, se vogliamo, anche un po' la fretta delle nostre giornate per leggere qualche informazione. E la reazione che spesso segue all'incontro con queste immagini è sempre simile. Ci si mette a leggere, ci si interroga sul nome, sull'identità, sull'età, e ognuno prova a immedesimarci. Chi scatta una foto, chi va a cercare magari su internet qualche informazione. E lo scetticismo, almeno in Germania, è superato. Da un lato le pietre d'inciampo ci raccontano anche a che punto siamo in Europa con i conti, con la memoria del nostro passato. Penso ad esempio alla Francia, in cui ancora c'è una grande resistenza a fare i conti con gli anni della Repubblica di Vichy, del collaborazionismo. Pensiamo all'episodio celebre del velodromo d'inverno, che è stato immediatamente raso al suolo e soltanto in tempi recenti, pensiamo da fine anni 90, se ne inizia a parlare. Quindi diciamo le pietre d'inciampo diffuse in Europa ci dicono non soltanto della memoria di quei fatti, ma di come anche ogni paese europeo sta facendo i conti con la propria memoria.
Ecco, nel libro dicevamo assomiglia un po' all'antologia di Spoon River, perché se nelle pietre d'inciampo che noi vediamo sono circa 2000 in Italia, abbiamo il nome, cognome, la data di nascita, la data di morte e dove, in quale campo di sterminio è morta, è stata uccisa la vittima, ecco, nel libro in prima persona raccontano la propria storia e sono storie di ebrei che sono stati perseguitati, uccisi, ma non solo, anche sinti, anche omosessuali.
E mi è piaciuto provare a immedesimarmi in queste 12 storie, che evidentemente sono semplicemente una mia scelta di storie, nel senso che in Europa sono oltre 100.000 e oltre 2.000 in Italia, quindi ne ho lette tante, queste sono quelle che mi hanno toccato maggiormente. Mi piaceva l'idea di ridare la voce con una prima persona proprio alla persona che è stata deportata, dal questo qui abitava, ma anche qui lavorava, qui si allenava, qui studiava. È come se la persona davvero, in una sorta di antologia di Spoon River, prendesse vita, parlasse, raccontasse la propria storia, conducendoci dal momento dell'arresto fino alla morte, e per poi dare un'indicazione invece un po' più oggettiva in fondo a ogni capitolo sulla storia reale della posa della pietra d'inciampo. È corretto dire anche una cosa, che nell'ultima storia ho voluto, anche proprio per dare un segno di speranza, raccontare la storia di una persona che è ritornata dai campi di sterminio. Demnig solo in tempi recenti ha scelto di inserire delle pietre d'inciampo anche per chi è tornato, con l'idea di dire che comunque la violenza subita è della stessa entità e la memoria andava restituita al gruppo magari di familiari o di amici che erano stati divisi dalla deportazione.
Ecco, l'ultima domanda, questa c'è un'ondata, questa è innegabile, di antisemitismo che è tornato in alcuni paesi e ne hanno fatto le spese anche le pietre d'inciampo, risultano essere state danneggiate oppure no?
È vero, purtroppo anche le pietre d'inciampo sono state danneggiate, sono state vandalizzate. Demnig in una recente intervista ironizzava quasi dicendo che tutto sommato ha ricevuto lui stesso pochi attacchi e poche minacce di morte. Quello che però colpisce, penso ad esempio all'episodio delle pietre d'inciampo vandalizzate di fronte al liceo d'Azeglio di Torino, poste proprio in memoria di due studenti ebrei, in realtà il liceo, la comunità, la scuola è intervenuta in maniera forte a ribadire l'importanza di queste pietre, e quindi ogni volta che anche c'è un atto di vandalismo, e purtroppo ce ne sono, penso anche a quelli avvenuti nel ghetto ebraico di Roma, in qualche modo però poi si ritorna con una memoria ancora più forte a ribadire l'importanza di quello che sta facendo Demnig con le pietre d'inciampo.